Ciao, sono Spoiler Girl e questo è un podcast della Lega dei Supereroi in collaborazione con la Compagnia dell'Inserenata. W come William Wallace. Che poi in realtà di W in questo nome ce ne sono ben due, una doppia W. A lungo abbiamo cercato un argomento interessante per questa lettera e dopo svariate opzioni abbiamo deciso di immolare il nostro amatissimo William Shakespeare in favore di un altro William proveniente dalla stessa isola e che a buon merito sarebbe potuto essere l'eroe di una sua tragedia. Già nel 1470 Henry il Cieco aveva raccontato la storia di Sir William Wallace e Mel Gibson ha deciso di farci uno dei suoi film più riusciti, Braveheart, nel 1995. Ma attenti, la storia del regista della contea americana di Westchester è la concretizzazione di quello che potremmo immaginarci, ma è lontanissima da ciò che realmente è successo. Quindi torniamo indietro nel tempo, destinazione Scozia, XIII secolo. Ah, la Scozia. Le cornamuse, le montagne verdi, i ruscelli che si gettano placidi in fiumi che si gelano solo a vederli, il sole che ha gettato la spugna e sconsolato si nasconde dietro nuvoloni grigi, l'umidità che ti entra nelle ossa, che luogo ameno. Adesso. La Scozia di fine XIII secolo non era certo un luogo tranquillo, e questo è da ricercarsi nella mancanza di stabilità a livello politico sia dentro che fuori casa. La nobiltà è divisa tra i lord fortemente identitari che sognano una Scozia libera e quelli che invece, per rendiconto personale, sono legati a doppio nodo alla corona inglese. Lo stesso John Bellion, l'ultimo re al tempo dei fatti che stiamo per narrare, dura solo 4 anni e non venne mai considerato realmente un sovrano né dai lord scozzesi né da Edoardo. Edoardo I Plantageneto, dal nome dell'antica casata comitale medievale, detto Gambe Lunghe, ma anche Martello degli Scoti, è il re d'Inghilterra, ma anche signore supremo di tutta la Scozia. E questo titolo gli era stato dato dalla stessa nobiltà scozzese quando, anni prima, ritrovatesi senza un re e non essendoci nessuno in diritto di designare un sovrano, per mettere fine alla discussione, i nobili decisero di chiamare proprio Edoardo per risolvere il dilemma. Era il 1291, quando si presentò davanti a tutti i lord per la scelta del candidato. Ma prima di tutto li costrinse a firmare un documento in cui lo riconobbero il re d'Inghilterra, signore feudale della Scozia. E inoltre Edoardo I sarebbe potuto diventare proprietario di qualsiasi castello egli desiderasse. Risolta questa inezia, finalmente Gambe Lunghe si espresse nominando appunto John Bellion, re di Scozia, guarda un po' uno fra gli 8 lord che avevano firmato il documento, il quale dovette anche giurargli fedeltà e rendergli omaggio dopo la sua incoronazione. Insomma, John era un re di facciata, un pupo nelle mani di Edoardo, ma non del tutto però, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Nel 1294 Edoardo gli chiede di aumentare ancora una volta le tasse al fine di finanziare la sua guerra contro la Francia, ma Bellion si rifiuta e riunisce un consiglio a Scone, uno dei luoghi più antichi e sacri della Scozia dove venivano anche incoronati re e dove risiedeva il governo. Alla fine si decide di cacciare tutti gli inglesi e l'anno dopo si dichiara guerra all'Inghilterra alleandosi con la Francia. Edoardo non la prende e invade la Scozia. Questo gesto dà inizio alle guerre di indipendenza della Scozia e dopo una serie di attacchi reciproci, l'esercito inglese costringe Balliol alla resa e lo rinchiude nella Torre di Londra. La sua sconfitta brucia particolarmente, non solo per l'umiliazione a cui viene sottoposto il re e perché la sua abdicazione gli viene storta con la forza, non solo perché Edoardo fa portare a Londra l'antica pietra del destino, quella su cui venivano incoronati i re in Scozia, ma soprattutto perché è una sconfitta nata da divisioni interne nella nobiltà scozzese. Se tutti i lord si fossero schierati contro l'Inghilterra, sicuramente avrebbero avuto più possibilità di vincere, ma alcuni, che potevano vantare territori anche in Inghilterra, decisero di appoggiare Edoardo, tra questi anche il potente Robert Bruce, da tutti considerato più normanno che scozzese. Insomma, la Scozia, dove si apre la nostra scena, è umiliata, spogliata delle sue tradizioni e della sua identità, non più una nazione, diciamo così per dire, ma colonia inglese in attesa di rivalsa e vendetta. Ed è proprio a questo punto della nostra storia che fa la sua entrata il nostro eroe, William Wallace. Cominciamo subito con il dire che qui il caro Mel Gibson toppa dall'inizio. E non parlo del fatto che giri il suo film in Irlanda anziché in Scozia, ma di alcune inesattezze sul protagonista. Randall Wallace, lo sceneggiatore, che poi si chiama pure lui Wallace, ci presenta un William povero in canna, figlio di contadini. Questo forse per aumentare l'empatia nei suoi confronti, forse perché l'idea di un contadino che diventa eroe nazionale risultava più epica, oppure per creare un dualismo antitetico complementare, diciamo così, povero nobile, con Robert Bruce, figlio del Robert Bruce di cui abbiamo già parlato. Sta di fatto che il vero William Wallace, però, nasce nel 1270 a Eldersley da una ricca famiglia. Discendeva da Richard Wallace, Wallace sarebbe il gallese, un proprietario terriero dell'epoca degli Stuart, e aveva un'ottima cultura parlando correttamente latino e francese. Ma non perché fosse mai andato a Roma, come ci suggerisce lo sceneggiatore, ma perché, essendo il figlio più piccolo, non poteva godere dell'eredità paterna e quindi aveva inizialmente scelto la carriera ecclesiastica, affidandosi a due zii sacerdoti a Stirling. Nel 1296, quando i guardiani scozzesi cedono regno e castelli a Edoardo, Sir Malcolm Wallace non comparve davanti ai deputati di Edward a Derry, né inviò una scusa. Non ci sono prove, invero, per dimostrare che abbia mai presentato osservazioni, degno padre del suo eroico figlio, dice Harry il cieco. Il padre e il fratello maggiore di William si ritirano a Lennox, mentre lui e la madre vennero mandati a Dundee. Ma questa separazione era solo un oscuro presagio. Poco tempo dopo, il padre e il fratello muoiono durante una rissa con alcuni inglesi. William, che come abbiamo detto si trovava lontano per intraprendere la carriera ecclesiastica, ha un diverbio con un tale Selby, figlio di un capitano inglese. In breve, dagli insulti si passa alle mani e infine il suo coltello rimane sporco di sangue mentre il giovane giace a terra senza vita. Di notte, travestito, abbandona la città e si dà alla macchia. Questa storia ci viene raccontata sempre dal nostro fedele Harry il cieco e presa per buona dalle leggende popolari, ma ovviamente aleggiano dubbi sulla sua veridicità. Sicuramente possiamo immaginare che l'odio per gli inglesi già forte non abbia potuto far altro che esplodere dopo la morte del padre e soprattutto dopo la morte della giovane moglie. Marion Broadfoot era una nobildonna. Lo sceriffo inglese di Clydesdale, dopo aver ucciso suo padre e suo fratello, aveva intenzione di darla in moglie al figlio. Ovviamente da lì a poco nacquero le prime schermaglie con William. La giovane donna che nascondeva il marito e il suo seguito prese tempo parlando con lo sceriffo e i suoi uomini venuti a cercarlo, concedendogli quel vantaggio necessario per sparire. Scoperto il trucco, lo sceriffo si vendicò uccidendola. La risposta non tardò ad arrivare. William Wallace uccise lo sceriffo vendicando la morte della moglie e diventando un ribelle. Ben diversa, comunque, dalla storia che ci viene raccontata nel film del 95. Nel film di Gibson, la dolce sposa si chiama Munro. Decisi a non sottostare allo Ius Primae Noctis, i giovani amanti si sposano di notte nel bosco alla sola presenza di un sacerdote. Ma poco tempo dopo un soldato inglese tenta di violentare la donna che, reagendo e aiutata da William, si dà alla fuga. Viene però trovata e, giudicandola colpevole di aver colpito un soldato del re, la condanna a morte. Ed è proprio questo che in Brevard fa scatenare la rabbia e la voglia di rivalsa dell'eroe. Perdonatemi, ma qui, come avverrà spesso in questa puntata, si esige fare una parentesi. Nel film di Gibson, come è stato fatto mille volte, si pensi per esempio alla Cattedrale del Mare di Ildefonso Falcones, si adopera il classico topos letterario dello Ius Primae Noctis, attingendo ancora una volta all'immaginario collettivo e non alla storia, e dando nuova spinta però alla narrazione.
Trouble with Scotland is that it's full of Scots. Perhaps the time has come to reinstitute an old custom. Grant them prima nocte.
Lo Ius Primae Noctis, arrivatoci tramite film e letteratura, vedeva fondamentalmente il signore in diritto di passare la prima notte di nozze con ogni giovane sposa dei suoi sudditi. Una delle imposizioni più orribili e allo stesso tempo più caratterizzanti però del Medioevo. Eppure tutto ciò è falso. Non ci sono attestazioni, cosa che dovrebbe essere visto che si sarebbe trattata di una vera e propria legge, ma il frutto di una riscrittura storica plasmata durante il Rinascimento, o come dice uno dei nostri signori della conoscenza odierna, lo storico Alessandro Barbero, una straordinaria fantasia. Addirittura il professor Barbero evidenzia come, se nel caso di Falcones viene descritta come una consuetudine a cui nessuno può sottrarsi, nel caso di Brevard invece viene ristabilita un'antica consuetudine, come a indicare l'ennesima umiliazione inglese per il vessato popolo scozzese. Su questo argomento mi permetto di rimandarvi a il podcast di Alessandro Barbero, Lezioni e conferenze di storia, una raccolta di interventi del celebre studioso e in più in particolare nell'episodio dal titolo Medioevo da non credere, lo Ius Primae Noctis del 2013. Vi si aprirà un mondo. Dopo la morte dello sceriffo inglese, appunto nel 1292, si perdono le fonti storiche sul nostro eroe, che decide però di riapparire l'11 settembre del 1297, con l'entrata di William Wallace nella scena, per così dire, indipendentista, nella famosa battaglia di Stirling Bridge, dove le forze scozzesi guidate da Andrew de Murray, un nobile, e il nostro eroe come loro capitano, mettono in rotta l'esercito inglese comandato da John de Varenne, l'uomo a cui Edoardo aveva affidato il governo della Scozia. La città di Stirling, situata sul tratto navigabile più alto del fiume Forth e sul punto di passaggio fra le Lowlands e le Highlands, insieme all'area che lo circonda, fu spesso teatro di scontri decisivi tra inglesi e scozzesi. La sua posizione di crocevia tra la cultura fortemente autonoma di origine gaelica e la pianura del sud, spesso invece più legata al vicino inglese che ai territori del nord, rese quest'area un punto nevralgico. Nel film del 95, Gibson, che neanche regista, descrive una scena con un campo di battaglia immenso, in cui vennero utilizzati circa 3.000 militari dell'esercito irlandese, e fanno la loro bella figura in quella pianura infinita. Impauriti dalla mastodontica armata inglese del nord, gli scozzesi stanno per abbandonare il campo quando Wallace si fa largo e con un meraviglioso discorso tempera il vigore e la forza dell'esercito, galvanizzandoli a tal punto da schernire l'esercito avversario mostrandogli le natiche. A nulla servono le cariche della cavalleria, lo scontro con un esercito più organizzato, più numeroso e meglio armato. Gli scozzesi, minori per numero, travolgono il nemico. Ecco, scordatevi tutto. Cavalleria, pianura infinita e soprattutto le natiche al vento. Tutto questo non è mai accaduto. O meglio, è accaduto, ma non in questi termini. La battaglia di Stirling Bridge prende questo nome proprio perché avvenne su un ponte, Bridge, di Stirling. Giunti sulla piana, gli scozzesi infatti si resero subito conto della netta inferiorità numerica rispetto agli inglesi, parliamo di 1-4, i quali con la cavalleria e gli arcieri avrebbero avuto campo libero se lo scontro fosse avvenuto in un luogo aperto. Decisero quindi di utilizzare il terreno a loro vantaggio, facendo in modo che gli inglesi entrassero su quel ponte. Stretti ai lati e ammassati, non avrebbero potuto fare alcuna carica. Insomma, la tecnica dei 300 alle Termopili. Quando all'alba l'avanguardia inglese, composta da circa 5.400 uomini, soltanto l'avanguardia, passa il fiume, viene caricata da una parte dell'esercito guidata da Wallace, mentre i soldati comandati da Andrew de Moret attaccarono da un lato, tagliandoli fuori dall'esercito e sconfiggendoli facilmente. Intanto, dall'altra parte del ponte, il resto dell'esercito di John de Varenne, quello inglese, era bloccato nella sua stessa cavalleria pesante, bloccata e incapace di far manovra. All'inglese non rimase altro che ritirarsi, abbandonare l'avanguardia al suo triste destino e far saltare il ponte, lasciando di fatti la piana agli scozzesi. Diverse fonti affermano che William Wallace cenò quella sera in una grande festa con i suoi compagni nel castello di Stirling. Tutti tranne uno, Sir Andrew de Moret, venne mortalmente colpito e non si riprese mai dalle ferite ricevute nella battaglia. Morì di infezione in un letto alcune settimane dopo. Wallace si autonominò guardiano di Scozia, ma non ricevette l'approvazione di molti nobili, che preferivano invece non esporsi. In Braveheart le cose sono leggermente diverse. William Wallace è un uomo pieno di entusiasmo, infervorato dalla battaglia e dal sogno di una Scozia libera, ma è anche un uomo molto modesto, non è in cerca di gloria o onore, ma solo uno strumento per il suo ideale. Il titolo di guardiano di Scozia gli viene, infatti, conferito da Robert Bruce, principale pretendente al trono. Ora, su questo personaggio vale la pena spendere due parole. Nonostante sia un ardente patriota, idealista e realmente ammirato dalle gesta e dall'energia di William, si scopre essere soggiogato dal padre, anche lui, Robert Bruce, un uomo viscido e cinico, bloccato a letto da una lebbra che lo sta divorando lentamente, ma che non gli vieta di sfruttare il suo ascendente sul figlio e macchinare anche alle sue spalle per consegnare il ribelle Wallace agli inglesi in cambio di un appoggio per il trono. Storicamente, la figura di Robert Bruce, il figlio, è molto simile alla versione cinematografica. Non volendo perdere le sue terre, non decide mai di schierarsi apertamente con Edoardo, ma soprattutto punta realmente al trono di Scozia. Ecco quindi che il giovane Bruce porta avanti un atteggiamento volto a non inimicarsi nessuno, né gli scozzesi né gli inglesi. Per questo motivo non si espone quando William Wallace si autoinveste del titolo di guardiano di Scozia e per questo motivo non dà mai il suo appoggio alla guerra contro Edoardo. La vittoria di Stirling Bridge passò velocemente e con lei anche il suo entusiasmo. Un anno dopo gli inglesi erano tornati in Scozia, più ostili che mai, saccheggiando e riconquistando i castelli, forse sperando così di indurre il ribelle Wallace a scendere in battaglia. Ma di Wallace non si aveva notizia. Nel film, a questo punto, la scena si trasferisce a Londra. Edoardo, interpretato magnificamente da Patrick McGowan, è spaventato e decide di mandare qualcuno a parlamentare con il bruto ribelle.
Gli proporrò una tregua d'armi e poi lo corromperò. Ma chi ci andrà a parlare? Non io. Se per ventura cadessi preda del barbaro, la mia testa finirebbe dentro quel cesto, e nemmeno il mio fragile e effeminato rampollo, capace già dall'aspetto di risvegliare in un nemico tentazioni di facili conquiste. Di mandare allora.
E qui assistiamo a una vera e propria libertà creativa dello sceneggiatore, una delle tante relative poi a questa figura, la giovane Isabella di Francia, la moglie di Edoardo figlio. Sì, il figlio di Edoardo il Plantageneto. Sì, qui si chiamano tutti allo stesso modo, il padre dà il nome al figlio che poi lo dà al nipote e via dicendo. La giovane Isabella di Francia è interpretata qui da una bellissima Sophie Marceau e viene mandata per irretire William Wallace, convinta di trovarsi davanti un barbaro abbrutito, e invece si ritrova un uomo colto, affascinante, con degli alti ideali. E si innamora perdutamente. Arriverà addirittura ad aiutarlo e ad intrecciare con lui una relazione amorosa. Il problema è che Isabella di Francia non ha mai incontrato William Wallace e che a quel tempo Isabella si trovava ancora in Francia, probabilmente ancora incapace di scrivere e far di conto, visto che aveva a malapena 3 anni. In più c'è da aggiungere che la sua figura nel film viene enormemente angelicata. Sposata con un babbeo, per giunta incapace di amarla, Edoardo, figlio, è palesemente omosessuale in questa pellicola, e pur appartenendo Isabella alla famiglia reale inglese, che sono i cattivi, è capace di grandi gesti e di un buon cuore. Peccato che tutta questa bontà crolli miseramente se si pensa che architetterà l'assassinio del marito. Ma torniamo al nostro William, quello storico. Come abbiamo detto, per parecchio tempo il capo della resistenza scozzese è uccel di bosco e a nulla servono le rappresaglie. William Wallace non si trova. In più gli scozzesi avevano fatto terra bruciata intorno all'esercito inglese, che si ritrova debilitato, stanco e senza viveri. È in questo momento che Wallace decide di attaccare e lo fa il 22 luglio 1298, quando i due schieramenti comandati da Edoardo in persona e William Wallace si scontrano a Falkirk. Nel film la battaglia è giustamente il momento più tragico. Il momento cruciale della battaglia, i lord corrotti da Edoardo, che avrebbero dovuto attaccare ai lati, abbandonano il campo, condannando gli scozzesi alla sconfitta. William però decide di inseguire Edoardo, finendo però per imbattersi nella sua guardia personale, di cui fa parte anche Robert Bruce. Convinto dal padre a cambiare bandiera e pur avendo la possibilità di uccidere Wallace, decide di lasciarlo andare, affidandolo ai suoi commilitoni. Il film prosegue quindi con la vendetta di William verso i lord che lo hanno tradito, accrescendo la sua leggenda e ottenendo sempre nuovi uomini. La storia però ci racconta una versione leggermente diversa. Edoardo il Plantageneto si trovava, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, impelagato con una guerra contro la Francia. Ricevuta notizia della disfatta di Stirling Bridge, decide quindi di tornare in patria per metterci una pezza, raggiungendo però prima una tregua con il re Filippo il Bello di Francia. Tornato a casa, organizza un esercito e appunto marcia verso il nord, ma Wallace aveva dato ordine di bruciare qualunque cosa a ridosso dell'avanzata inglese e, fiaccato dalla fame e con il timore di una ribellione dietro l'angolo, l'esercito di Edoardo era pronto alla ritirata. Ma ecco giunge la notizia che il ribelle si trovava a Falkirk. Non volendo rischiare di ritrovarsi gli scozzesi alle calcagne mentre si ritirava, il Plantageneto opta per uno scontro. William Wallace si trova a capo di un esercito simile a quello che aveva schierato a Stirling, quindi composto per la maggior parte da lancieri e pochissimi arcieri. Opta quindi per schierare lungo il ripido pendio una formazione a skiltron, 4 cerchi composti fondamentalmente da picchieri stile borcospino, e dispone i pochi arcieri davanti sui 2 lati rivolti alla piana oltre il fiume ai piedi della collina. Dietro agli skiltron un piccolo, piccolissimo manipolo di cavalleria leggera. L'esercito inglese, ovviamente, in superiorità numerica, divide la sua cavalleria invece in 3 battaglioni. La prima ondata della cavalleria fu respinta, ma nello stesso tempo quella scozzese si diede alla fuga. Edoardo in poco tempo riesce a organizzare il suo esercito e sconfigge gli scozzesi, ormai facile bersaglio degli arcieri e della sua cavalleria. Wallace, sopravvissuto, riesce a fuggire. La battaglia di Falkirk rappresenta per certi versi uno spartiacque in questa storia. Edoardo si ritrova un esercito incapace di portare avanti la campagna, indebolito e comunque ferito. Molti disertano e lo stesso re è costretto a tornare a sud senza chiudere i conti con Wallace. William invece perde credibilità, la gente non lo segue più e tutto il fervore per la sua causa si spegne. In poco tempo i nobili scozzesi riescono a riprendere il controllo e Wallace, dimessosi dalla carica di guardiano del regno, finisce nel dimenticatoio. In Scozia si crea una sorta di triunvirato di guardiani composto da persone che avevano dimostrato neutralità in questo conflitto e tra questi c'era, guarda un po', anche Robert Bruce, il quale nel 1302 firma una conciliazione con Edoardo. Arriviamo quindi al 1305. In Braveheart, William Wallace decide di accettare l'invito di recarsi a Edimburgo per discutere con Bruce, ormai da tutti indicato come futuro re di Scozia. Peccato che sia tutto un complotto ordito dal machiavellico padre lebbroso, la testa di Wallace per la corona di Scozia. Un re deve conoscere l'odio, e adesso che Robert Bruce lo conosce, è pronto per diventare re. Storicamente sappiamo per sommi capi quello che accadde, esattamente come in precedenza abbiamo anche qui penuria di informazioni. Wallace viene catturato nei pressi di Glasgow da tale Sir John de Menteith, scozzese ma leale a Edoardo d'Inghilterra. William viene giudicato durante un processo farsa e infine condannato a morte attraverso l'esecuzione riservata ai traditori. Viene impiccato e poi squartato, la sua testa fissata su una picca ed esposta sul ponte di Londra, mentre le quattro parti del suo corpo vennero mandate ai quattro capi del regno. William Wallace, eroe cinematografico o storico rivoluzionario? A onor del vero, il manto di romanticismo su questa figura non l'ha messo solo Mel Gibson o il suo sceneggiatore. La sua figura è stata perno fondamentale per vari resoconti, più volte alla propaganda che alla cronaca storia, e la stessa concezione di Scozia come nazione è qualcosa di molto più moderno rispetto all'epoca di Wallace. Come abbiamo detto, Gibson non ha fatto altro che mostrarci la Scozia che ci immaginiamo, con i guerrieri con il volto dipinto, anche se quelli erano i Pitti, e con il kilt, anche se verrà inventato nel Settecento da un inglese, ma poco importa. Che poi in realtà manco lo voleva fare lui, il protagonista. Mel Gibson voleva limitarsi a fare la regia e si considerava troppo vecchio per quella parte. Eppure ci ha regalato un eroe romantico, feroce in guerra ma gentiluomo a letto, delicato, innamorato e pazzo assassino sul campo di battaglia. Ma poi, quale storico può realmente affermare che sia tutto falso? Voglio dire, si sarà pure innamorato, no? Avrà pure combattuto con ardore, giusto? Magari non era alto 2 metri e non uccideva i nemici a centinaia, ma chi può ragionevolmente pensare che guardando il suo esercito a pochi minuti dalla battaglia non abbia detto:
agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi, per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!
Bravo! Bravo!
92 minuti di applausi!
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordiamo che potete trovarci su Spreaker e su Spotify. Se vi è piaciuta questa puntata, come le altre, potete scaricarla, condividerla e mi raccomando, passate parola. Al prossimo episodio, da Spoiler Girl, passo e chiudo.